Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e lo seguiva una grande folla perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei giudei. Allora Gesù, alzati gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremmo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?» Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo. Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci. Ma che cos'è questo per tanta gente?» Rispose Gesù: «Fateli sedere». C'era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani e dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanti ne volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo». Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. È parola del Signore.
Lode a te, oh Cristo.
Siamo di fronte a un grande miracolo fatto da Gesù, ma siamo di fronte anche alla riflessione profonda, teologica, che San Giovanni dedica a questo miracolo, tanto che noi per 6 domeniche leggeremo il capitolo di Giovanni che medita su questo episodio, perché è chiaro che quando Giovanni scrive, quel pane è il pane eucaristico, quel pane è Gesù stesso, non è semplicemente un problema di fame e di bisogni materiali. Allora vediamo la meditazione che San Giovanni fa e comincia a dirci che le folle cercavano Gesù. Anche noi stamattina siamo venuti qui in chiesa, cerchiamo Gesù. Che cosa ci guida? Le folle cercavano giustamente le guarigioni che Gesù compiva, cercavano anche la parola franca, diretta, senza troppe diplomazie, che Gesù annunciava. Ecco, speriamo che anche noi siamo qui stamattina in chiesa a chiedere a Gesù questa parola, una parola che ci nutra, che ci aiuti davvero a diventare diversi, a guarire. Posso dire che il vero miracolo non è tanto quello di moltiplicare il pane, è avvenuto una volta e poi basta. Il vero miracolo è nella seconda lettura. La seconda lettura diceva che dal momento che il pane eucaristico è diventato il nostro cibo, noi dovremmo diventare capaci di dolcezza, umiltà, magnanimità, sopportarci vicendevolmente nell'amore, conservare l'unità dello spirito nel vincolo della pace, avere coscienza che siamo un corpo e uno spirito solo, che una sola è la speranza a cui siamo chiamati. Ecco, sentite, il vero miracolo, che dovrebbe essere l'effetto dell'Eucaristia, il vero miracolo che deve rimanere permanente è il cambiamento del nostro cuore. Gesù non compie il miracolo per sfamare lo stomaco, certo, anche quello, come la guarigione di un ammalato, e anche se poi quel malato nell'arco della sua vita dovrà anche morire. Allora Giovanni ci sta dicendo: se cerchi Gesù, non farlo in modo banale, non lasciarti solo guidare da necessità immediate, legittime, importanti. Preghiamolo per noi, per la nostra salute, per i malati, per tutte le persone che hanno perso il lavoro, per tutte le persone bisognose, certo, ma soprattutto chiediamogli che cambi il nostro cuore, perché ci faccia diventare capaci a nostra volta di moltiplicare l'amore. Allora capite che bello questa proposta. Gesù si fa pane per poter nutrire il nostro cuore, trasformarci e renderci capaci a nostra volta di compiere il miracolo dell'amore, che moltiplica l'attenzione, la solidarietà, l'aiuto vicendevole. Ma poi ci sono anche i discepoli in questo episodio, e Gesù chiede a Filippo cosa ne pensa davanti a una folla che ha bisogno, oggi direbbe 6 miliardi e mezzo di persone, 2 miliardi di persone che soffrono la fame quotidiana, non hanno mai visto l'abbondanza, non hanno mai avuto neanche il sufficiente per mangiare o per nutrire i propri figli. Cosa facciamo? E Filippo dice: niente, neanche 200 denari. Pensate che un denaro era lo stipendio di un giorno, 200 denari è più di metà dello stipendio annuale di una persona, cioè capitale, un capitale di quell'epoca. Davanti alla fame del mondo, davanti ai problemi, pensate, di tanti bambini che ogni giorno muoiono di fame. E gli apostoli, che siamo poi noi oggi, che dicono: cosa possiamo fare? Niente. Poi c'è Andrea, che invece ha visto un bambino, e il bambino nella cultura ebraica è quello che non conta niente. E un bambino non era idolatrato come da noi, il bambino era uno dei tanti figli che avevano. Beh, quel bambino ha con sé del pane e dei pesci. Sembra poco, ma messo nelle mani di Cristo diventa tutto. In qualche maniera Andrea ci sta dicendo: guarda nella tua vita, che cos'hai disponibile per poter essere solidale con gli altri? Mettilo nelle mani di Dio. Hai poco, che quel poco può essere la tua capacità di stare vicino a un ammalato, la tua capacità di consolare una persona che soffre, può essere la tua professione, dal medico all'ingegnere, dal farmacista all'avvocato, che tu puoi mettere a disposizione gratuita, al di là del tuo lavoro, per aiutare persone che non ti pagheranno mai. Ecco, Andrea ci sta dicendo: hai anche tu qualche pane, qualche pesce da mettere nelle mani di Cristo, perché si moltiplichi e diventi una ricchezza per tutte le persone che ti circondano? Non ci chiede di cambiare il mondo, ci chiede di cambiare il nostro cuore, a partire da piccoli gesti, da piccole cose che poi sono doni di Dio, che Lui ha messo nelle nostre mani, ma che se noi gliele ripresentiamo, pensate anche adesso al significato vero di quel gesto che noi facciamo tutte le domeniche un po' in maniera formale. Prendiamo il pane e il vino che sono lì su quel tavolo, le portiamo all'altare e le offriamo. Poi mettiamo qualche monetina in quel cesto che passa e no, vabbè, quello facciamolo. Ma la cosa che Gesù ci chiede è che mettiamo la nostra vita nelle sue mani, la nostra disponibilità, la nostra capacità di amare, il desiderio di perdonare a chi ci ha fatto del male, la nostra capacità di assumerci delle responsabilità. Vedete, al termine di questo episodio ci sono due righe che sembrano poco importanti, invece io direi determinanti. La folla ha mangiato, si è trovata bene e ha detto: che bello! E leggiamo Gesù come nostro re, mettiamo a capo della nostra organizzazione. Se si è dato da mangiare oggi, si darà da mangiare anche domani. Come dire, diamo a lui le responsabilità, così noi non ce le assumiamo. Guardate che è una tentazione che nella storia si è ripetuta molte volte. Ogni dittatore è diventato dittatore nel momento in cui le persone non hanno assunto le loro responsabilità. Il rischio ce l'abbiamo anche oggi. E allora Gesù, sapendo che erano venuti per farlo re, cioè che non avevano capito assolutamente nulla del significato profondo del miracolo che puntava a cambiare il loro cuore e non il loro stomaco, allora Gesù sale sul monte tutto da solo a pregare. Come dire, invochiamo la luce dello Spirito, perché diversamente saremo prigionieri di mentalità materialiste, di soluzioni di problemi immediati, ma non troveremo una vera soluzione. Pensate alla crisi economica in cui ci troviamo. Tutti parlano che fra 2 anni, 3 anni, non si capisce più quanto, le cose andranno meglio, forse. Ma perché non ci dicono invece di prendere ognuno le nostre responsabilità e di riorganizzare la nostra vita con le situazioni che abbiamo a disposizione oggi? Non stiamo morendo di fame, o meglio, qualcuno sì. E qui voglio dire che la Caritas della parrocchia lavora veramente, ci sono, se non ricordo male, più di 70 famiglie che settimanalmente vengono a prendere l'aiuto fisico per poter mangiare, per poter vivere. E nel piccolo della nostra comunità, pensate nel grande delle molte parrocchie della Chiesa mondiale. Allora, il problema non è di pensare che fra un po' di mesi o un po' di anni avremo di nuovo il consumismo sfrenato da poter spendere i soldi come vogliamo. Io direi che il Vangelo di oggi ci dice: metti al primo posto non lo stomaco, non il portafoglio, ma il cuore. Cambia il tuo cuore, convertiamoci. Non è la prima volta che nella storia una carestia, una guerra, una situazione dolorosa ci priva di cose materiali. Probabilmente l'uomo, proprio in queste situazioni, recupera l'umanità. C'è una parola del Salmo che dice: l'uomo nella prosperità è come l'animale, non capisce, si lascia prendere dai beni materiali, dalle ricchezze e diventa prepotente, ingordo. E invece nel momento della prova è il momento in cui, scendendo nel profondo della nostra umanità, prendiamo le forze più vere, più forti, che sono quelle che Cristo ha messo nel nostro cuore. Allora San Giovanni inizia con questo breve brano di oggi un lungo discorso di meditazione che terminerà con questa affermazione: io sono il pane della vita, ed è Gesù che la dice. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Allora il vero pane non è quello dello stomaco, il vero pane è Cristo, che vuole diventare il nutrimento della nostra vita, perché noi a nostra volta diventiamo capaci di farci pane per i fratelli che sono con noi. Continuando l'Eucaristia, noi ci nutriamo del suo corpo, del suo sangue, cioè di un corpo immolato, di un sangue versato, di un sacrificio in cui Gesù ha donato tutto se stesso, perché noi a nostra volta, forti di questo dono che lui ci fa, diventiamo capaci di donare la nostra vita ai fratelli. Chiediamogli la conversione del nostro cuore e che davvero la nostra relazione con le persone che ci circondano sia la relazione di Gesù che ha guardato con misericordia le folle e si è donato totalmente a loro.